fatto col verbale,
eh?
Col verbale,
con la pelle. Allora apro la seduta del Consiglio Comunale e do la parola al segretario per l'elenco dei presenti. Prego, segretario.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Il sindaco è presente, il presidente sì. È presente. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, assente. Di Zinno, assente. Bettinelli, Mele, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, presente. Rebai, assente. Dell'Erba, assente. Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo, Piasini, Barberi, Tacelli, va bene, ci sono 3, 4, 5, 6, 7, okay. 27 presenti.
27 presenti, la seduta è valida. Apro con alcune comunicazioni. Innanzitutto, a nome del Consiglio Comunale, voglio esprimere le più sentite condoglianze al consigliere Matteo Barberi per il grave lutto che l'ha colpito in questi giorni passati. Seconda comunicazione, devo prendere atto di due comunicazioni del gruppo Partito Democratico, la lettera di dimissioni da capogruppo del consigliere Alberto Mele e poi la lettera sempre del Partito Democratico che rinnova come il capogruppo nella persona del consigliere Songini Roberta e vice capogruppo Bernardi Michele. Do la parola al signor sindaco perché deve dare anche lui comunicazione.
Lunedì ho il primo incontro del CAL, che è il Comitato delle Autonomie Locali a Milano, e al punto di ordine del giorno c'è analisi, esposizione e espressione di parere da parte delle autonomie locali, intesi sindaci di capoluoghi, presidenti delle province, rappresentanti camere di commercio, rappresentanti di varie istituzioni. Su un tra i punti all'ordine del giorno c'è anche un parere, oltre che l'analisi, su un progetto di legge regionale sul risparmio del territorio, nel senso che ho incominciato, l'ho guardato, l'ho sottoposto agli uffici, entrerò evidentemente prima di lunedì in un'analisi più dettagliata, però sinteticamente vi annuncio che l'ipotesi di lavoro su cui si sta lavorando è che tutti i PGT che andranno a essere definiti e o quelli come il nostro in revisione, la Regione Lombardia dà come indicazioni il non utilizzo di territorio nuovo per nuovi insediamenti, privilegiando i recuperi di siti già insediati oppure i completamenti di aree già insediate. Io ritengo, alla luce anche di quello che attraverso i vari PGT e piani regolatori che si sono succeduti in questi ultimi anni nella città di Sondrio e che hanno portato a una riduzione effettiva della quantità di suolo utilizzato, di dare un parere favorevole a questa impostazione che dà come indicazione sia ai PGT dei comuni e anche ai piani territoriali di coordinamento delle province questa indicazione tesa a risparmiare territorio, su indicazione tra l'altro di indicazioni europee che portano a non utilizzare nuovi spazi, nuovi territori, nuovi spazi appunto per insediamenti. Credo che questo sia anche l'indicazione che si sta perseguendo come amministrazione nel momento in cui si sta procedendo alla revisione del PGT, e quindi mi pare già che non solo approvare questo progetto di legge regionale con un parere favorevole da parte della città di Sondrio, ma anche di recepirlo già nei lavori che l'assessorato sta facendo sulla revisione del PGT. Questo dovevo indicarvi. A integrazione di questa, lo stesso CAL che deve nominare all'interno del Comitato della Montagna dei rappresentanti di varie istituzioni, procederà alla nomina del Presidente Sertori per l'Unione delle Province, sempre nel Comitato della Montagna, e l'ANCI ha indicato come proposta il sottoscritto a rappresentare gli enti locali all'interno del Comitato della Montagna. Ricordo che questa è avrà un ruolo piuttosto importante in relazione alle questioni delle comunità montane, a una serie di finanziamenti e anche all'interno delle proposte di governo della Regione Lombardia attorno alle terre alte, insomma alle parti di montagna. Credo che questo tutti insieme dovremo poi caricarlo di contenuti all'interno di tutto quel sciamannato problema che sta coinvolgendo la nostra provincia sul tema delle province, sul tema anche delle aree montane. Quindi credo che ci sia qualche opportunità in più per fare giustamente pesare all'interno della Regione Lombardia il ruolo e le competenze che un territorio come il nostro mette a disposizione della Regione Lombardia. Queste erano le due comunicazioni che intendevo farvi. Grazie.
Grazie Sindaco, passiamo all'esame dei punti all'ordine del giorno. Punto numero 2, interpellanze e interrogazioni. Per motivi familiari più che giustificati chiedo di rinviare l'interpellanza da consigliere dell'Erba all'ultimo posto, in quanto potrà essere presente solo fra un po' di tempo arrivando da Milano. Quindi lo sposto direttamente, essendo all'interno dello stesso punto, cambiamo la posizione della solo questa, quindi va all'ultimo punto. E passerei subito alla discussione dell'interpellanza del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord ed altro, avente oggetto mancanza di corrente nelle frazioni ad ogni nevicata o temporale. La parola all'assessore Morelli per la risposta. E pensiamo che poi dopo come interpellanze di velocizzarle un po', nel senso che tradizionalmente c'è una presentazione che mi sembra già fatta molto chiaramente, quindi da quello che c'è scritto, casomai poi nella risposta potrà aggiungere delle considerazioni. Prego.
Ok, grazie. Allora, l'interpellanza richiama l'ultima interruzione di corrente elettrica capitata nelle frazioni, che è occorsa il 7 febbraio dalle ore 20.03 alle ore 20.40, ed è dovuta a una pianta di alto fusto che si trovava esterna alla fascia di rispetto prevista dalla normativa, che in seguito a una nevicata si è piegata sulla linea. Ho voluto cominciare così un po' per identificare quello che è il vero problema dell'interruzione della corrente, specialmente nelle zone delle frazioni. I problemi sono essenzialmente due: uno è un problema tecnico legato alla rete, che è radiale e non è ad anello, e poi dopo però dirò di più, e l'altro è un problema, diciamo, proprio di carattere, oserei dire, topografico. Ma sostanzialmente succede che queste linee elettriche costruite da ASM ormai qualche anno fa erano costruite su aree che erano dei prati, dei vigneti o anche dei boschi, che comunque erano mantenuti ed erano lavorati, e che adesso progressivamente sono abbandonati e ospitano adesso questi terreni degli alberi che sono cresciuti in maniera un po', anzi sicuramente più che un po', selvaggia, e che sono cresciuti però su zone o particolarmente rocciose o in presenza di terreni che non sono adatti ad ospitarli, e quindi questi alberi hanno una scarsa affrancatura al suolo o hanno una debole consistenza legnosa, e questo fa sì che quindi sia molto facile che vengano abbattuti o quantomeno sradicati anche con deboli precipitazioni nevose o ventose. E si tratta di alberi che sono al di fuori della fascia di rispetto, perché la fascia di rispetto, devo dire che negli ultimi anni è abbastanza tenuta, controllata sia da EVV che dai proprietari dei fondi attraverso dei controlli periodici. Un problema, questo delle linee aeree, che si sta affrontando attraverso l'interramento di molte linee di media tensione, perché sono poi linee di media tensione quelle che salgono verso le frazioni, e nonostante si siano fatti molti lavori di interramento, poi vi darò qualche numero, ci sono ancora 6 km di linee aeree. Alcune si prevede di interrarle, alcune invece sarà complicato interrarle, bisognerà intervenire in altro modo. Proprio a testimonianza di quelli che sono gli interventi che ha fatto AIVV anche solo nell'ultimo anno, vi do alcune cifre. Intanto nel 2013, inizio dell'anno 2013, è stata rifatta una linea di bassa tensione tra Barboni e Ligari, 300 metri, che era stata completamente distrutta dalla nevicata dell'ottobre 2012, ed è stata interrata una linea, la Mossini-Arquino, per circa 1800 metri, la linea Barboni-Ligari da 300 metri. Sempre nel 2013 è stata fatta una nuova linea di media tensione dalla cabina di Piazza Cavour alle cabine di San Lorenzo e quindi anche di Mossini, anche questa interrata per 1400 metri. Sempre nel 2013 è stato fatto un potenziamento della cabina di Triasso, che è una cabina strategica perché da lì scende una linea che va alla Sassella, ne sale una che va verso Triangia. È stato fatto un completamento, un rifacimento, un potenziamento, anche utilizzando delle attrezzature, degli organi di protezione di manovra, diciamo così, più avanzati, e si è recuperato anche un vecchio stabile che era abbandonato. Sono stati posti sulle due deviazioni, sulla linea che va per Moroni e per quella che va per Sassella, sono stati posti dei sezionatori motorizzati telecomandabili che in questo modo è possibile sezionare la linea in più parti e quindi ridurre il disagio. Diciamo, un guasto che avviene sopra Moroni non ha ripercussione sotto Moroni, se è possibile sezionarlo maggiormente. In questi giorni è stato completato un elettrodotto che da Sant'Anna raggiunge Moroni per 400 metri, e proprio ieri, in occasione di questi lavori, c'è stata un'interruzione della corrente, proprio ieri, una, tra l'altro concordata perché è comunicata, dovuta proprio al fatto della messa in tensione di questa linea da Sant'Anna Moroni. Il problema tecnico principale, che dicevo prima, della rete radiale, si sta lavorando nella direzione di creare un anello che tuttora non esiste, ma che prevede quindi la posa di nuove linee. L'anello permetterebbe, in caso di guasto, di controalimentare la rete dall'altra parte e quindi di fatto di ridurre notevolmente il disagio e la mancanza di elettricità. Per fare questa rete ad anello, AIVV ha stanziato per il prossimo triennio circa 4 milioni di euro, un po' per la rete elettrica e un po' anche per la manutenzione della rete del gas, per la verità, e ha già fatto un progetto che è già passato anche in commissione paesaggio per la realizzazione di una nuova linea che raggiunge la cabina della Sassella partendo dalla cabina in viale dello stadio. Questo serve a potenziare questo primo tratto. È una linea che in parte sarà interrata e in parte sarà aerea ed è lunga circa un chilometro. La commissione paesaggio ha valutato e ha dato un parere positivo verso questa realizzazione, quindi nel 2015 dovrebbe esserci questa nuova linea. Nel frattempo, dopo questo intervento, è già in programma anche un potenziamento della cabina di via dello stadio attraverso un nuovo collegamento con una cabina presente nella zona del parco ad Amallero. Quindi io direi che dal punto di vista tecnico la rete è tenuta, è manutenuta ed è abbastanza, diciamo, buona dal punto di vista tecnico. Anche il controllo sui periodici, sulla fascia di rispetto, mi pare di poter dire, sono sicuramente effettuati. Vi ho raccontato prima la storia delle piante, perché in effetti il problema grosso è proprio questo ed è legato soprattutto a fenomeni di particolare entità.
Grazie Assessore Morelli. Parola al consigliere Grillo della Besta.
Grazie Assessore. apprezziamo sicuramente gli sforzi e gli investimenti di AEVV, crediamo sicuramente che bisogna continuare su questa strada della manutenzione, dell'implementazione delle linee, perché questa cosa è percepita veramente come un grosso disagio. Abbiamo avuto parecchie segnalazioni. Bisogna sicuramente implementare, da quello che ci ha detto, la manutenzione boschiva, se questo è forse il problema principale. Poi non so se è un caso, ma abbiamo avuto sempre segnalazioni che queste cadute avvengono sempre in orari abbastanza critici, tipo ora di cena, cose di questo genere, quindi con doppio disagio, ecco. Comunque grazie.
Bene, consigliere Grillo, passiamo alla altra interpellanza. Consigliere Piasini Maurizio, avente per oggetto quale futuro per la AEVV. Qui la risposta è del sindaco.
Credo che lei, come il suo presidente alla provincia, convenga che tutti insieme, il mio presidente della provincia, nonché anche suo presidente della provincia, abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo che consideriamo veramente molto importante, molto interessante. Lei sa quali anche oggi sono le difficoltà che il mio presidente sta affrontando su questo tema. Voglio solo accennare alla questione di questi giorni su Lato, e lei sarà a conoscenza di alcune difficoltà, ahimè, incomprensibili. Però, tornando alla questione che lei ha sollecitato, devo riaffermare che l'idea che abbiamo avuto tutti insieme di trasformare in due aziende con una forte valenza provinciale è stata una idea, oltre che condivisa, sicuramente molto molto positiva. E quindi i dubbi e le paure che lei magari nella sua interpellanza vuol segnalare, paventare, in realtà sono da allontanare, perché sia il personale della SECAM sia il personale della VV sono assolutamente non corrono nessun pericolo, anzi, come risultato finale lo dico, è che la nostra azienda AEVV ha aumentato, da quando è nata AEVV, di ben 6 persone il suo organico, 2 ingegneri, 2 farmaciste e anche 2 operai, a testimonianza del fatto che quegli spazi che è riuscita a crearsi in quei settori che sono in assoluta concorrenza con anche situazioni private, ma d'altra parte l'AEVV è una società pubblico-privata che non gode assolutamente di nessun privilegio di affido diretto, ma deve confrontarsi sul mercato. Lei fa riferimento al fatto che non ha vinto la gara della fornitura di energia elettrica nella città di Sondrio. È chiaro che partecipare a delle gare vinca chi fa l'offerta più interessante. Per essere ben precisi, l'AEVV che forniva, secondo le condizioni Consip, l'energia elettrica al Comune di Sondrio, di tutto quel po' di fornitura aveva un utile di 4.000 euro. La proposta che l'AEVV ha fatto per partecipare alla gara di fatto era stata fatta prevedendo una riduzione di quest'utile, portandola a 1.000 euro. Chi ha vinto evidentemente ha opportunità assolutamente diverse. I dati potrebbero anche far pensare che avesse fatto una scelta di fornire anche sotto costo alla città di Sondrio, perché evidentemente gli interessava per motivi suoi allargare una certa visibilità, però tanto è. Però la vendita di energia elettrica, da quando è nata AEVV, è passata da 17,5 milioni di kilowattora a 29,5 milioni di kilowattora, cioè con un 68% in più di vendita rispetto al passato. Evidentemente sul mercato ha saputo proporsi, al di là della fornitura all'ente locale Comune di Sondrio, con modalità che hanno reso e hanno implementato la fornitura. Ricordo inoltre che la IVV è anche fornitore di gas ed è passato da 9,5 milioni di metri cubi a 11,5 milioni, milioni di metri cubi con un 21% in più. Quindi i dati di oggi ci dicono che l'operazione IVV con la possibilità di essere sul mercato sta dando risultati interessanti, importanti, che mettono a tutt'oggi l'azienda al sicuro, e quindi quale futuro lo si legge nei dati che io ho presentato. Un altro elemento non marginale è che nella EVV Energie è entrata anche con scambio di quote azionarie la Lario Holding Energie di Lecco, il che permetterà ulteriormente alla nostra azienda di ampliare attraverso sinergie, attraverso personale, chiamiamolo, dedicato maggiormente a questo tipo di vendita, anche in un settore più ampio, con possibilità di acquisto della materia prima migliore rispetto a quello che prima aveva acquistando direttamente e da sola i quantitativi. Può essere ed è entrata in un circuito più ampio. Devo dire inoltre che l'utile che viene prospettato a bilancio consuntivo a breve sarà un utile ancora migliore rispetto a quello del passato. Credo che queste cose riconfermino che la scelta di fare SECAM e di fare EVV è una scelta che ha dato i risultati che noi tutti ci attendavamo e che conferma che la nostra azienda può essere sul mercato e può partecipare. Anche quel dibattito che è avvenuto tra i rappresentanti dei privati con la EVV per dire ma insomma la EVV ci porta via clienti, è la testimonianza che un'azienda che non ha più la protezione di essere interamente pubblica, ma che anche pur essendo interamente pubblica deve partecipare alle gare, in realtà non ha vie di alternative, e mi pare che abbia l'azienda stessa messa in atto tutti gli interventi necessari per essere sul mercato con reali capacità di proporsi come fornitore e interlocutore interessante. Quindi non voglio essere eccessivamente fiducioso, ma non le dico di stare sufficientemente tranquillo, perché il suo presidente, il mio presidente e il suo sindaco stanno lavorando affinché questo progetto continui a dare i risultati che ha dato.
Parola al consigliere Piasini.
Grazie presidente, devo dire che posso essere soddisfatto dei dati di AIV, e la nostra preoccupazione era proprio quella, visto che crediamo nel progetto della nascita delle due aziende di valle, veder perdere un appalto era una preoccupazione. Volevamo capire se era un segnale da seguire, da tenere monitorato da parte dell'amministrazione, oppure, come dice lei, che è solo un incidente di mercato, tra virgolette, che può capitare nelle gare d'appalto. Non si può vincere sempre, come ha detto il sindaco. Ecco, questo era un segnale proprio per garantire sia gli investimenti sull'azienda che sono stati fatti negli anni, a livello anche provinciale, e soprattutto quello che ci preoccupa più è sempre l'occupazione, che questi segnali non vadano poi in futuro a determinate delle situazioni pericolose sull'occupazione dell'azienda. Quindi continueremo a seguire le linee che arrivano dall'azienda e sperando che vada sempre tutto bene. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Proseguiamo con l'interrogazione del consigliere Tacelli. Sondrio anch'io, avente per oggetto finanziamenti per la riqualificazione urbana, l'ambiente, la cultura e il sociale. Quali progetti da parte del Comune di Sondrio? Risponde il sindaco.
Consigliere Tacelli ammetterà che dare una risposta in Consiglio Comunale attraverso un'interrogazione a delle questioni che sono veramente di ampio raggio. Io mi permetto di dare una serie di risposte invitandolo, alla luce del bilancio preventivo che dovremo fare e al bilancio consuntivo, di andare settore per settore con la sua partecipazione nelle commissioni, a vedere in dettaglio quali sono stati gli interventi che sono stati fatti grazie all'adesione ad alcuni bandi, i trasferimenti da altri soggetti, e quindi capire la mole veramente importante e addirittura impensabile di relazioni che si riescono a fare attraverso la partecipazione a bandi. Alcuni gliele elencherò, ma è per dire che tutto quanto è possibile attraverso i bandi viene assolutamente fatto, ricordando una questione che non è un dettaglio marginale, nel senso che si sceglie i bandi anche in relazione a quelle che sono le volontà, le strategie, le indicazioni che noi viviamo da un punto di vista amministrativo, per evitare di inseguire una serie di bandi che sono pochi attinenti magari a situazioni che interessano l'amministrazione comunale, anche perché questi bandi presentano rispetto magari al passato la doverosa partecipazione dell'ente che fa domanda, e quindi non è possibile fare domande a tutto e impegnare una disponibilità di risorse finanziarie che poi non possono essere ovviamente sostenute. Devo dire che i settori a cui lei ha fatto riferimento, per esempio la questione delle opere pubbliche, ha visto una serie incredibile di realizzazioni che io voglio in qualche modo segnalarle, e cioè tutte quelle che sono, siccome lei chiede anche quali sono i progetti fatti con trasferimenti da altri enti, vado a memoria: la solo pista ciclabile che arriva dalla via Stelvio è stata ottenuta attraverso una veloce disponibilità del Comune per poter accedere a un finanziamento che era a disposizione della Regione Lombardia, che non era stato utilizzato da altri soggetti. La stessa questione di interventi strutturali sul Castello Masegra vende una serie di attenzioni che arrivano dalla possibilità da parte nostra di partecipare, di accedere a bandi che sono fatti per esempio dai distretti culturali attraverso la Cariplo, ma che sono fatti anche da trasferimenti della Regione Lombardia su questioni anche legate alla cultura, oppure anche a interventi di analisi di studio, per esempio, sulla natura del luogo stesso, archeologico e con scavi vari. Quindi lo scenario è assolutamente variegato. Lo stesso serie di interventi che noi faremo fare sull'uscita di via Samaden, arrivano fondi attraverso la QST che sono trasferiti dalla provincia in relazione alla QST. La realizzazione degli spogliatoi che ci sono al Campo Coni sono un altro trasferimento che arriva dalla provincia di Sondrio. Quindi tutte queste cose, come lei potrà vedere nei lavori pubblici, di fatto, essendo impedito a noi di fare interventi con risorse proprie per il famoso patto di stabilità, in realtà nascono da una serie di possibilità che abbiamo chiedendo finanziamenti. La questione, per esempio, culturale a cui lei fa riferimento ha visto, per esempio, un lavoro incredibile legato al teatro con un bando Cariplo che di fatto ha permesso di avviare tutto lo start-up di attività sul teatro sociale. Lo stesso interventi che noi facciamo sulla stagione teatrale di fatto attengono una serie di finanziamenti che arrivano dalla Regione Lombardia. Credo che questo sia la testimonianza che non perdiamo nessuna possibilità di attingere a tutti i bandi che di volta in volta arrivano. C'è un tema che è particolarmente al centro dell'attenzione del Comune di Sondrio, a cui lei ha fatto riferimento, ed è la questione dei bandi che attengono a tutto il sistema del sociale. L'housing sociale è stato uno dei bandi che ha ottenuto un importante riconoscimento con risorse importanti, ma soprattutto con un progetto che ha coinvolto praticamente tutta la provincia di Sondrio. Voglio anche annunciarle che noi stiamo partecipando con delibera di giunta l'altra sera a un altro tema dell'housing, in questo caso solidale, che vede una partecipazione certamente del Comune di Sogno, certamente del privato sociale, ma anche di un istituto di credito che ha in qualche modo condiviso il nostro progetto e che la Regione Lombardia ha ritenuto essere particolarmente interessante. Io ho qui una serie infinita bandi a cui noi abbiamo partecipato e che nei vari anni hanno dato, come lei potrà leggere nel bilancio, la possibilità di fare una serie di realizzazioni. Lei fa riferimento per esempio al tema delle politiche giovanili, al tema della tutela dei minori. Tutto il piano di zona riceve una serie di finanziamenti dalla Regione Lombardia, dall'ASL, ma proprio perché il Comune di Sondrio ha fatto da comune capofila, perché il piano di zona del nostro territorio, ma anche altri piani di zona, potessero avere finanziamenti legati alla tutela dei minori. Lei avrà letto recentemente anche sui piani di zona del comune del Morbegnese, i quali hanno un grosso problema sugli affidi perché non sono riusciti a partecipare a nessun bando mantenendo un sistema superato, nel senso che l'affido non è sufficientemente sviluppato e i tribunali, quando stabiliscono che dei minori devono essere allontanati dal nucleo familiare, vengono mandati in istituti. I costi sono esagerati. L'affido attraverso un programma di una cooperativa locale ha permesso intanto di allargare i numeri e per rispondere meglio alle esigenze che arrivano da tutte le situazioni del nostro territorio, ma dall'altra parte di sviluppare attorno agli affidi anche un sistema solidaristico che ha ridotto i costi, no, ha mantenuto quei costi, ma li abbiamo destinati a risposte ancora più ampie. Dentro in questo settore abbiamo poi messo in piedi un programma di intervento per la prevenzione delle istituzionalizzazioni, cioè non vanno in istituto, che è un nuovo progetto che si chiama Pippi e che vuole in qualche modo evitare allontanamento dalle famiglie, quelle che hanno il disagio, accompagnando le stesse. Quindi anche questo è un altro bando a cui il Comune di Sondrio ha partecipato e che è stato in qualche modo recepito. Ce n'è un elenco assolutamente lunghissimo che io ritengo non sia il caso di stare ad elencare. La invito in ogni caso, come ho fatto all'inizio, di settore per settore, nel momento in cui partecipate alle commissioni di costruzione del bilancio, di attingere a quel grande patrimonio che in qualche modo il Comune di Sondrio riesce a sviluppare attraverso la partecipazione dei bandi, attraverso i vari contributi che riesce ad avere. Devo dire che certamente anche la questione della prova altellina e della Cariplo è uno strumento estremamente interessante. Ricordo anche che i bandi molto spesso devono vedere l'ente locale affiancare le iniziative che vengono dal privato sociale, che vengono anche dai privati, a prescindere, in alcuni settori a cui lei per esempio ha fatto riferimento per quanto riguarda l'urbanistica o per quanto riguarda gli interventi nel settore territoriale, lì sono di partenza i privati a cui il Comune, una volta interpellato, assolutamente, come è accaduto, dà il proprio consenso. Io ritengo che, come altri enti locali, ma il Comune di Sondrio in particolare, si sia sempre dimostrato molto attento alla possibilità di raccogliere tutti questi bandi possibili. Non esiste all'interno del Comune una struttura deputata ai bandi, ma proprio perché i bandi hanno delle specificità anche di costruzione del progetto, vengono gestiti da ogni singolo settore, da quello culturale, da quello sociale, da quello dell'urbanistica, da quello dei lavori pubblici, che di volta in volta, cogliendo i segnali che arrivano, leggendo tutto quello che è possibile, scelgono, in un contesto di condivisione poi di un bilancio, quali sono le cose su cui concentrarsi per evitare poi di partecipare, come dicevo all'inizio, a una serie infinita di bandi, sapendo poi alla fine che magari a qualcuno si deve rinunciare perché se lo si è scelto, ma non molto convintamente. Quindi questo è quello che noi riteniamo. L'ho detto all'inizio che non poteva essere una risposta lunga e esaustiva, ma credo di avere di essere così riuscito più o meno a darle alcune indicazioni. Grazie.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Tacelli.
Grazie. Beh, sul pregresso molti degli interventi si erano già stati ben spolverati e conosciuti in seno alle competenti commissioni. Mi pare di capire che però, diciamo, questo bando specifico non sia stato preso in considerazione per l'avvenire. No, ho capito che riguardavano tutte cose pregresse. Ah, quindi si sta valutando anche la partecipazione specifica a taluni di questi. Ah, ecco, no, mi sembrava che fosse tutto relegato al passato. Niente, la considerazione che faccio sempre è quella che ovviamente attingere i soldi laddove vengono messi a disposizione è prioritario. A mio avviso sarebbe bello che all'interno di un comune ci fosse anche una struttura deputata a questo tipo di analisi, perché i bandi che vengono pubblicati sono veramente tantissimi. È vero sì che non bisogna inseguire tutti i bandi, ma individuare quello che più può consentire il soddisfacimento dei bisogni della comunità, però sono obiettivamente tanti. Questi sono taluni e non ho capito quali sono i progetti che vanno a rispondere al bando che è stato pubblicato dalla Cariplo, quindi sono soddisfatto solo per il pregresso.
Grazie consigliere Tacelli. Passiamo all'interrogazione del consigliere Massera, Sondrio Liberale, avente per oggetto rilancio di Piazza Cavour, quali fatti dopo le parole. La parola all'assessore Catellini.
Grazie presidente. Una piccola cronistoria che è utile. Ad inizio autunno, quando la questione tettoia Piazza Cavour animava il dibattito in città, l'assessore Morelli ed io siamo stati chiamati ad un incontro da parte di alcuni operatori commerciali di quella zona, della zona vicina a Piazza Cavour. Durante questo incontro questi operatori avevano chiesto in questo incontro a titolo personale, avevano espresso la loro nota vicenda, che poi la loro nota opinione sulla vicenda che poi è sfociata nel loro ricorso al TAR. E oltre a questo avevano formulato alcune proposte che poi successivamente sono state formalizzate in una nota. Queste proposte, oltre al discorso del allungamento del tempo di gratuità del parcheggio di Piazza Garibaldi, cui già abbiamo l'assessore competente ha risposto in questo Consiglio Comunale mese scorso, mi sembra, hanno formalizzato altre proposte che mi piace citare anche testualmente. Loro chiedevano pertanto al Comune di creare una struttura permanente fatta di bancarelle ben strutturate che possano resistere permanentemente all'aperto, che arredi la piazza e che renda chiaro a tutti che quest'estate continuerà ad essere la piazza del mercato. In questa struttura permanente, tutte le settimane, per 3 giorni a settimana, si potranno svolgere vari tipi di mercato e li elencavano. Tutto questo sarà possibile solo se il Comune chiederà costi di suolo pubblico simbolici, permettendo a queste iniziative di nascere e crescere. Questa era la loro prima proposta. La seconda proposta era quella che loro, a fianco appunto a quelle bancarelle del Comune, quindi allestite dal Comune permanentemente, procedessero da parte loro ad un acquisto di bancarelle ben fatti, più semplici di quelle che verranno posizionate in piazza perché facilmente smontabili, da posizionare in giorni di mercato lungo tutto l'asse che unisce Piazza Garibaldi e Piazza Cavour. Queste bancarelle, che potrebbero essere usate da noi ma che potremmo far utilizzare anche a terzi, incomodato d'uso, creerebbero una continuità fra le piazze, eccetera, eccetera. E anche qui chiedevano il suolo pubblico al minimo. Di fronte a queste proposte io ovviamente ho risposto, e ho risposto ovviamente esprimendo apprezzamento perché avevano formulato delle proposte, ma avevo anche loro fatto presente che una loro concretizzazione non poteva prescindere da una attenta analisi di queste proposte e da una pianificazione che contemperasse gli interessi pubblici e privati di tutte le categorie degli operatori interessati. In quel periodo io avevo svolto e stavo svolgendo gli incontri per addivenire poi all'approvazione del regolamento del commercio su aree pubbliche, e sicuramente avevo così avuto modo di sentire dagli operatori, dalle categorie di associazione degli ambulanti, la loro perplessità / contrarietà alle bancarelle estemporanee in città. Voi vi rendete conto che in periodi di crisi queste associazioni, questi operatori economici non vedono di buonissimo occhio il fatto che la città venga invasa da bancarelle, dei cosiddetti hobbisti, per i quali non esiste una disciplina fiscale, per i quali ci sono tutta una serie di facilitazioni, e quindi evidentemente io in quella sede ho ritenuto di rinviare a un incontro con le associazioni di categoria la discussione di queste proposte, così perché all'interno dell'associazione di categoria si potesse fare sintesi. Questo incontro, che io ovviamente ho chiesto sin da subito, le associazioni di categoria mi hanno detto che era meglio rinviarle a dopo le festività natalizie, perché durante le festività natalizie evidentemente erano impegnate in altre attività, e mi sembra anche giusto, giustificato. Dopodiché, dopo l'Epifania, io sono tornata, diciamo, alla carica, e questo incontro si è svolto il 12 di febbraio. Il 12 di febbraio questo incontro in sala giunta è stato fatto alla presenza, oltre che mia ovviamente, dell'assessore Busi, del comandante della Polizia Municipale, dottor Bradanini, e della responsabile del servizio delle attività produttive. Durante questo incontro ovviamente sono state discusse queste proposte, e esattamente come mi aspettavo, le associazioni di categoria degli ambulanti hanno mostrato tutte le loro perplessità di fronte all'accoglimento di queste proposte. L'Unione del Commercio, da parte sua, evidentemente ha una necessità anche di integrare queste richieste all'interno di tutta la rete dei loro associati in città. Quindi ci siamo lasciati con, diciamo, la loro decisione di svolgere, di rappresentare queste problematiche al loro primo consiglio mandamentale, che si è svolto 2 settimane fa, credo. E noi in questo momento siamo in attesa delle loro proposte. Quindi questo è lo stato dell'arte di quello che è l'incontro e il momento in cui noi adesso attendiamo le loro proposte, che debbano essere condivise. Io ovviamente ufficialmente non ho ricevuto nessuna proposta, ufficiosamente ho saputo che c'è stato un dibattito importante su questi temi, perché effettivamente spunto per discussione queste richieste ne davano. Quindi a questo punto, diciamo, siamo già entrati un pochino in merito a quella che è la richiesta del consigliere Massera. Questo non me lo chiede, però nelle premesse scrive che vuole conoscere le iniziative su Piazza Cavour, e mi dice che, insomma, Piazza Cavour è stata esclusa dalla programmazione delle bancarelle natalizie. Io voglio ricordare a Massera che lui mi aveva già fatto un'interrogazione con richiesta di risposta scritta il 16 dicembre 2013, e io avevo risposto che non era vero che Piazza Cavour era stata esclusa dalla programmazione, ma in Piazza Cavour durante le festività natalizie sono state svolte delle attività, la banda si è esibita lì, per la prima volta il falò di Natale, il brindisi inaugurale con la cittadinanza al cuore del gruppo dei volontari civili e protezione civile si è svolto lì, e poi per onestà proprio in ossequio a quelle che sono i nostri pensieri rispetto al discorso dell'attività, dell'attivismo degli operatori privati, noi nonostante avessimo già stampato la brochure che riguardava gli eventi natalizi, siamo stati prontamente al fianco di alcuni operatori che in maniera piuttosto tardiva, perché sono arrivati il 2 dicembre e le proposte sono state formalizzate successivamente e addirittura una il 18 di dicembre, però noi li abbiamo accompagnati, li abbiamo aiutati e si sono svolte delle manifestazioni curate e organizzate da loro, quindi con la presenza di bancarelle anche in Piazza Cavour. Quindi diciamo quella piazza non è stata dimenticata. Non è stata dimenticata e non lo sarà nemmeno per quanto riguarda la programmazione degli eventi estivi. In questo momento io ho la programmazione quasi già finita sull'estate e Piazza Cavour posso dire che, salvo uno o due giovedì che sono ancora in forse, è sempre occupata e quindi è sempre animata, e mi auguro che anche gli operatori economici facciano la loro parte tenendo aperti i negozi. Una o due giovedì io sarei anche soddisfatta e contenta di lasciarli liberi proprio per andare incontro a quello che lei dice, cioè che gli operatori privati abbiano la veste di attori principali, per cui per non rubargli completamente gli spazi, mi sembra anche giusto che loro possano fare questa cosa. Per quanto riguarda il mercato delle erbe, abbiamo uno sviluppo, nel senso che io ho sempre detto che era stata la mia sconfitta, perché l'anno scorso il mercato delle erbe, per come era organizzato dal comune, cioè il comune, gli uffici, i poverini chiamavano gli operatori, i quali, come potete immaginare, sono operatori agricoli, per cui se ne stavano nei loro orti, nelle loro campagne, ed era molto difficile trovarli. Dopodiché rispondevano che venivano, poi non venivano ed era tutto un problema, per cui di fronte alla garanzia di presenza di un operatore, due operatori forse, noi non ce la siamo sentiti di organizzare un mercato, perché un mercato deve avere un significato nel momento in cui il cliente sa che va e trova gli operatori che espongono e che vengono e vendono la merce. Non è possibile che una persona arrivi e trovi forse una persona. Però io non avevo, diciamo, perso le speranze, nel senso che ho attivato la Coldiretti, con i cui funzionari ho avuto degli incontri, affinché riuscissimo a comunque organizzare un mercato delle erbe, perché questo era una cosa che avevamo profondamente voluto. Ho avuto un incontro proprio ieri mattina, perché adesso gli operatori finalmente si stanno muovendo, con i rappresentanti Coldiretti e con gli operatori. Non vi posso ancora assicurare al 100%, però diciamo che le trattative che vi sono state ieri fanno presupporre che il mercato del biologico potrà esserci per la prima volta in provincia in Piazza Cavour, e quindi direi che sono soddisfatta, ammesso che loro in questo momento hanno chiesto un attimo di riflessione per fare ancora delle valutazioni. Però consigliere Massera mi chiede poi il discorso perché non sperimentare una diversa collocazione del mercatino dell'antiquariato, trasferendolo integralmente o anche solo una parte delle postazioni in Piazza Cavour. Allora, io voglio ricordare che il mercatino dell'antiquariato era collocato in una prima fase nella zona antistante Giardini Sassi, e in quella zona rischiava di morire, nel senso che nonostante la zona fosse centrale, perché non si può dire che via Piazze non sia una zona centrale, ma in realtà non aveva successo. Spostatolo in Corso Italia, il mercato ha avuto un successo notevole, tant'è che quest'anno l'operatrice che lo organizza ci ha chiesto di ampliare gli spazi. Noi questo gliel'abbiamo concesso perché riteniamo che sia un'esperienza positiva sia per noi che per gli operatori, e chiedendogli di riservare due posti per residenti a Sondrio. Evidentemente poi, per quanto riguarda la tipologia e la qualità della merce, è la persona che è incaricata di organizzare il mercato che ne valuta, che li valuta e che quindi definisce se devono, possono venire oppure no, per non squalificare il mercato. Sinceramente, io se, c'è una cosa che ho imparato in questo periodo, è che la posizione è avviamento, e che noi i rappresentanti di ambulanti mi dicono sempre: noi non siamo dei burattini da spostare secondo i desiderata di qualcuno. Per cui sinceramente, davanti a una sperimentazione che funziona bene, che mi chiedono di ampliare, io non me la sento di andare a dire: io adesso vi sposto, se volete venire, vi sposto in piazza Cavour. Io questo non me la sono sentita, perché ritengo che effettivamente, soprattutto in questo momento di crisi, penalizzare degli operatori economici che vengono da lontano, che fanno anche fatica, che lavorano e che danno lustro anche in questo momento alla nostra città, non fosse da proporre. Grazie.
Grazie consigliere Cattellini. Assessore Cattellini, la parola al consigliere Massera.
Grazie presidente, grazie assessore per le risposte. Ma intanto un primo dato di fatto: questa interrogazione ha permesso al Consiglio Comunale, non solo al sottoscritto, di avere finalmente un po' di informazioni su queste questioni. Io, come sapete, ho promosso, col sostegno dei gruppi di minoranza, una mozione nello scorso mese di ottobre, dove credo, ed è stato anche riconosciuto dalla maggioranza, abbiamo cercato sulla questione di Piazza Vecchia di porci in maniera propositiva, dicendo, al netto delle questioni, delle polemiche e delle vicende anche giudiziarie del TAR relativa ai ricorsi sulla Piazza Vecchia, su un aspetto particolare che è quello della tettoia, noi siamo interessati a rivitalizzare quei luoghi della città, e l'abbiamo fatto, credo, avendo un forte riscontro da parte di gruppi di maggioranza, chi più e chi meno, che in questi mesi e negli ultimi anni anche hanno sostenuto determinate questioni che noi condividiamo. Ecco, un primo appunto, assessore, grazie per la risposta, però dato che anche la maggioranza, nel bocciare la mia mozione, aveva detto e ribadito l'importanza delle commissioni come luogo di approfondimento, la invito per il futuro, anzi per un presente prossimo o per un futuro strettissimo, a lavorare in commissione, a convocare le commissioni, a portare in commissione questi contributi, senza che debba essere un'interrogazione a dover avere, a permettere di avere un po' di informazioni. Alcune questioni a cui vorrei replicare, perché non tutte le risposte mi hanno diciamo, convinto o soddisfatto. Partiamo dall'ultima questione del mercato dell'antiquariato. Ma in data 13 settembre, non io, ma Sondrio 2020 e Manuela Giambelli di Sondrio Shopping avevano sostenuto che poteva essere una soluzione interessante quella di ospitare mercatini dell'antiquariato, così come altri mercatini in Piazza Vecchia. Quindi la questione del mercatino dell'antiquariato, credo che ho sollevato, credo che abbia dietro parecchi sostenitori. Io capisco e rispetto moltissimo la questione che gli operatori commerciali devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio, e che quindi ovviamente bisogna tener conto di quello che manifestano. Però bisogna anche essere un po' coerenti, ecco, io dico questo, cioè io ho raccolto in questi mesi alcuni gruppi, poi anche in maniera molto forte hanno sostenuto determinate esigenze di fare delle sperimentazioni per rilanciare il centro commerciale naturale e ridare vita alla Piazza Vecchia, antiquariato, mercato delle erbe e altro, quindi mi sarei aspettato uno sforzo, e secondo me le mediazioni si possono anche trovare, a mio avviso si può anche fare un percorso, si può anche provare ad avvicinare finalmente verso quei luoghi facendo un percorso, no? Non è che bisogna sempre concentrare tutto in piazza Campello e in Corso Italia, facciamo delle sperimentazioni, magari sperimentiamo delle giornate, non lo so. Io dico solo che le cose che ho detto erano frutto di osservazioni condivise con la maggioranza, ma ripeto, anche Manuela Giambelli sosteneva questo, quindi non mi sentivo isolato in questa richiesta. Sulla questione delle bancarelle in piazza Cavour sotto Natale, io ho fatto riferimento, chiaro, io ho ben presente la risposta che mi ha fornito, molto dettagliata, a un'interpellanza con richiesta di risposta scritta, che non ho citato qui perché io a quelle risposte, di quelle risposte che mi aveva dato a suo tempo, avevo preso atto. Però nello specifico l'assessore nella risposta mi aveva detto che sulla questione specifica della programmazione di bancarelle, la decisione di non farle, perché io parlavo delle le bancarelle natalizie che sono state fatte in Corso Italia e che sono fatte anche in Piazza Garibaldi, le postazioni fisse, no? Non tanto gli eventi, ma le bancarelle non sono state collocate in Piazza Vecchia. Su quel punto specifico l'assessore mi aveva risposto che a seguito dei risultati della manifestazione Formaggi in Piazza, che ha visto gli operatori cui sono state assegnate bancarelle in Piazza Cavour insoddisfatti per il risultato del loro impegno, si è deciso di non collocare postazioni di bancarelle fisse per il periodo di Natale. Allora anche qui mi collego ancora col discorso antiquariato, teniamoci conto delle esigenze degli operatori, ma mi chiedo se allora Formaggi in Piazza non si può portare in Piazza Vecchia, se il mercatino antiquariato non si può portare in Piazza Vecchia, se gli ambulanti hanno legittime questioni sul fatto di una diversa collocazione del mercato, noi dobbiamo limitarci a prendere atto oppure si può avere un'azione più incisiva con i rappresentanti di categorie? Adesso io non dico che non si debbano rispettare gli ambulanti, ma che ci dettino la linea e che ci in qualche modo impediscano di fare dei ragionamenti e delle proposte concrete. Attenzione, cioè cerchiamo anche di contemperare le esigenze. Loro hanno delle esigenze, io credo che l'amministrazione abbia l'esigenza, insieme agli operatori, di rilanciare una parte importante della città. Quindi attenzione anche a, secondo me, limitarci a prendere atto dei no secchi delle categorie, prendiamo un attimino anche una posizione. Ribadisco poi sulla questione, già è vero, c'è già stata una risposta da parte dell'assessore Morelli sulla questione dell'uso del parcheggio in Piazza Garibaldi, lì devo dire che la proposta era più articolata e parcheggio in Piazza Garibaldi su un aspetto che era quello del, diciamo, aumentare la gratuità del primo quarto d'ora, torno su quello, ho rilevato interessamento da parte anche di membri della maggioranza e ho sentito nuovamente manifestazioni di interesse da parte degli operatori, non solo degli operatori di Piazza Vecchia, poi tutti gli operatori del centro storico. Quindi valutiamolo attentamente, ritorniamo a valutarlo magari in commissione, quell'aspetto specifico del parcheggio Garibaldi, cioè l'utilizzo magari della fascia gratuita in maniera più ampliata, perché può essere comunque un messaggio, un volano, si dà uno spot se vogliamo, che richiama. E poi siamo convinti che non si limiterebbero a fermarsi un mezz'ora invece che un quarto d'ora. Io credo che chi arriva sulla scorta magari del fatto che ha scoperto che il parcheggio in Piazza Garibaldi è gratis mezz'ora, poi si ferma un'ora e mezza. Ci sono parecchi consiglieri anche di maggioranza che su questo sono disposti a sostenere la mia proposta e quindi io la riporterei in commissione. Chiudo dicendo: ben vengano queste iniziative da parte dell'assessore, ben venga a tornare e ben venga, io spero che sul mercato anche delle erbe si passi a qualcosa di concreto, però ribadisco, sarò soddisfatto nel momento in cui si può andare a discutere insieme in una commissione. Chiaro, la potremmo convocare anche noi perché i numeri ce l'abbiamo, però sarebbe, dopo una mozione bocciata dicendo la bocciamo perché stiamo già facendo tutto e condividiamo il fatto che si devono usare le commissioni, mi sarei aspettato che la commissione la convocasse la maggioranza, ecco, o l'assessore. Detto questo, siamo fiduciosi che sicuramente a breve verremo convocati per parlare di questi temi e magari ribadire e formulare delle proposte, perché io non è che siamo qua per criticare, io vorrei fare delle proposte concrete, però la sede non è quella di un'interrogazione e quindi chiudo qui, grazie.
Grazie consigliere Massera. Adesso torniamo, visto ben arrivata la consigliere dell'Erba, e darei subito, ritornerei alla prima interpellanza presentata dalla stessa consigliere, avente per oggetto La Traviata, condividere e promuovere un evento per fare cassa. La risposta all'assessore Cotelli.
Grazie Presidente, la ringrazio anche per aver posticipato la mia interpellanza da prima a ultima.
Scusi, no, prima diamo la risposta, dopo abbiamo un po' fatto così per tutti. La risposta poi entra nel merito, casomai, anche sentendo l'assessore, in quanto diamo per letta da parte di tutti. Prego.
Consigliera Dell'Erba, lei ha usato un tratto, anche se si vuole paradossale, nel formulare la domanda che costituisce l'intestazione di questa interpellanza. Mi consenta di risponderle con un paradosso speculare, ma sa che mi ha dato una buona idea in un momento di crisi, per fare un po' di cassa. Comunque, al netto di provocazioni, al netto di questi paradossi, la risposta alla sua domanda è no, anzi vorrei dire ovviamente no. Vediamo un po' che cosa è successo il 7 dicembre, perché di questo stiamo parlando. Allora, la proiezione della Traviata è un evento del tutto eccezionale, non fosse altro perché si svolge una sola volta all'anno, che comporta una affluenza altrettanto eccezionale presso l'auditorium Torelli, affluenza di persone e affluenza di veicoli, di questo siamo tutti consapevolissimi. L'auditorium è attrezzato con un proprio parcheggio che certamente è insufficiente garantire il posteggio, se non per un numero relativamente ridotto di auto, a patto e ammesso non concesso che tutti quanti si rechino all'auditorium con un autoveicolo. Però a poca distanza dall'auditorium Torelli, intendo dire proprio a poche decine di metri di distanza dall'auditorium Torelli, ci sono almeno altre tre aree che sono destinate al parcheggio. Una che era utilizzabile in concreto quel giorno ed è stata in concreto utilizzata, che è quella dell'asilo nido e della mensa. Dico perché era in concreto utilizzabile, perché era un sabato pomeriggio in tarda serata e di conseguenza non c'era la necessità di lasciarla libera per le esigenze dell'asilo nido. C'è poi l'area della Guardia di Finanza e poi poco prima dell'ingresso sulla via dell'Auditorium Torelli c'è il parcheggio piuttosto ampio di via Bernina. Dicevamo prima, c'è anche chi raggiunge l'auditorium a piedi ed è certamente raggiungibile abbastanza facilmente con altri mezzi. Ora, dicevamo, affluenza eccezionale e per un periodo molto limitato di tempo, poche ore. Di solito questa affluenza beneficia, in questa come in altre occasioni, di un certo grado di tolleranza e soprattutto viene gestita dal corpo della Polizia Municipale non attraverso la sanzione ma attraverso la prevenzione. E anche nel caso di specie è andato così, perché il corpo dei vigili municipali era presente ben prima dell'inizio della proiezione e ha non solo indirizzato il traffico, in questo non è corretto quello che lei scrive nella sua interpellanza, non solo indirizzato il traffico ma ha fatto di più, ha indicato agli automobilisti che avevano parcheggiato sui marciapiedi lungo la via, quindi al di fuori delle aree di sosta, ha chiesto loro di rimuovere gli autoveicoli senza elevare nessunissima sanzione, quindi hanno operato sotto il profilo della prevenzione e non della sanzione. Che cosa è accaduto? Iniziata la proiezione alle ore 18, i vigili nel frattempo si erano allontanati, sono arrivate nuove segnalazioni di autovetture che si trovavano al di fuori delle aree deputate alla sosta, ma non al di fuori delle aree deputate alla sosta, cioè sulla strada. I vigili sono intervenuti e hanno trovato 25 auto accatastate in un'area verde, cioè nel parco ovest, un po' sulle aiuole e un po' sull'erba. A questo punto è stato inevitabile levare le contravvenzioni a carico dei proprietari degli autoveicoli che non erano presenti perché evidentemente impegnati nel seguire la rappresentazione. Le contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di polizia urbana, che appunto fa divieto assoluto di circolare o di sostare su aree verdi, cioè erbose, inerbite o su aiuole. Mi permetto anche di dire che mi pare che appartenga alla nozione comune e condivisa che su un'area verde o su un'aiuola non si deve posteggiare e che questo non necessiterebbe nemmeno di una esplicita segnalazione. Peraltro mi riferisce il comandante dei vigili che, proprio visto il precedente, pur non essendo a stretto tenore di norma richiesta una specifica segnalazione laddove vi siano aree verdi, proprio perché si ritiene che qualunque utente normalmente avveduto sia in grado non solo di riconoscerle come tali ma anche di comprendere che lì non si può parcheggiare, ciò non di meno, appunto, visto il precedente, si penserà di inserire specifiche segnalazioni. Per venire quindi alla sua domanda, che credo faccia riferimento a queste 25 sanzioni che sono state elevate, perché non ve ne sono altre, e soprattutto non ce n'erano di precedenti, perché avevano operato i vigili in modo tale da smaltire il traffico e chiedere agli automobilisti di evitare di parcheggiare sui marciapiedi. Bisogna tenere presente non solo il divieto ma anche le esigenze confliggenti di chi abita in zona, di chi si muove in zona e di chi ha diritto di utilizzare gli spazi per il normale transito. Per venire alla sua domanda, dicevo, non c'è ovviamente nessun modus operandi legato ad eventi o a manifestazioni che miri a fare cassa nei modi anzidetti, non c'è stato in occasione della Traviata, non c'è mai stato in altre occasioni, non ci sarà mai in futuro. Mi verrebbe da dire che l'unico modus operandi che tutti dovremmo avere è quello del muoversi attraverso il buon senso, cioè del buon senso che significa non solo rispettare le regole che a volte pure possono essere ovviamente adattate al caso concreto in presenza di circostanze eccezionali, ma soprattutto il buon senso significa non pretendere che quel po' di tolleranza si spinga oltre i limiti della ragione, oltre i limiti del ragionevole. A mio parere, pretendere di poter parcheggiare su un parco pubblico, su un'area verde, su un'area erbosa, su aiuole, è una pretesa che va oltre i limiti del ragionevole, al di là della sanzione, cioè del precetto normativo e della correlata sanzione. Insomma, sono certa che anche lei concordi con me nel dire che si potrà anche chiudere un occhio ogni tanto, ma per 25 auto accatastate su un aiuole e su aree verdi in un parco pubblico che è destinato a tutt'altra funzione, a tutt'altro uso, qui non si richiede di chiudere un occhio, si richiede di chiuderli entrambi e di rimanere ciechi, e questa mi pare una pretesa inaccoglibile e irricevibile. Credo in questo modo di aver raccontato un po' come si è svolta la giornata e aver chiarito quali sono state le sanzioni elevate.
Grazie Assessore Cotelli, la parola alla consigliere Dell'Erba, prego.
Grazie. Allora, un po' si è già risposta da sola lei, mi scusi se mi permetto di dire questo. Io non ho chiesto che vengano cancellate le contravvenzioni, assolutamente. Io di questo non ho parlato, perché se un automobilista è inadempiente o commette una contravvenzione è giusto che venga sanzionato. Però lei mi ha dato proprio la risposta che io volevo sentire. Mi ha detto: fino a una certa ora i vigili hanno indirizzato le persone nei parcheggi che sono disponibili. Benissimo, è quello che secondo me andava fatto. Se poi sono arrivate più tardi degli altri automobilisti, e mi permetto di dire che, visto che era una serata così importante, che ci sono degli appassionati che aspettano un anno per poter assistere alla prima della Scala, non sono solamente di Sondrio, vengono anche da fuori. Allora, forse dal mio modesto punto di vista, e mi rifaccio un po' a certi avvenimenti che ci sono d'estate nei paesi, basterebbe affiggere dei cartelli volanti, se non vogliamo spostare la polizia da altri impegni, ed indicare che a 20 metri, che a 200 metri, che a 500 metri, che a 800 metri ci sono gli spazi per poter parcheggiare senza incorrere in nessuna contravvenzione. Siccome lei mi ha detto prima ci sono stati, poi sono andati via, ma nel frattempo si possono mettere dei cartelli. Secondo me è una cosa banalissima, e trovando delle indicazioni forse anche chi viene da via sicuramente avrebbe preferito parcheggiare senza dover essere sanzionato, anche perché la manifestazione aveva inizio alle 5 con la presentazione dell'opera, successivamente alle 6 cominciava la diretta, quindi secondo me c'era tutto il tempo per poter fare questo. Lei mi dice il fare cassa, ma non l'ho detto io. Io ho già sentito 3 volte un assessore, il sindaco e forse un'altra volta il sindaco nella riunione dell'ANCI che si è svolta in quest'aula, tra virgolette, lamentarsi per i mancati introiti che derivano dalle sanzioni che vengono elevate come contravvenzioni dalla polizia locale, in quanto è entrata quella normativa che fa uno sconto se la contravvenzione viene pagata entro certi giorni. Allora, la mia certo come titolo era una provocazione. Io sostengo che chi ha sbagliato, gli automobilisti che hanno sbagliato, che essi siano 25, 50 o 1, hanno sbagliato, io non chiedo assolutamente che vengano revocate le contravvenzioni. Io spero comunque che in altre circostanze vengano posti dei segnali in essere per cui gli automobilisti abbiano a disposizione le informazioni necessarie per poter parcheggiare in zone adeguate. Questo è quello che voleva essere la mia interrogazione. Ripeto, mi dispiacerebbe dover ripresentare un'altra interrogazione di questo tipo in situazioni di altre manifestazioni. Qualcuno mi ha anche detto: prova a chiedere se hanno elevato contravvenzioni il giorno di Carnevale. Questo io non lo dico, lo dico come riportato da un cittadino. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba. Finite le interpellanze e le interrogazioni, passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno: approvazione del regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico. La parola per illustrare questo punto l'assessore Morelli.
Grazie. Allora, faccio una breve cronistoria iniziale da dove arriva questo regolamento. Noi come Comune di Sondrio abbiamo un regolamento in vigore su questa materia che è stato un regolamento del 2001 che poi è stato rivisitato nel 2003. Ma nell'estate del 2010 era partita dalla prefettura un'indicazione per, diciamo così, regolamentarizzare tutta quella serie di cartellonistiche che lungo la statale e lungo la ferrovia erano un po' spuntate in maniera anche un po' apparentemente anarchica. E allora il prefetto aveva invitato a costruire un gruppo di lavoro e aveva stato costruito un gruppo di lavoro che aveva coinvolto RFI, aveva coinvolto ANAS, la Polizia Stradale e anche il nostro comando di polizia locale per stendere un regolamento più rigido su quel tema della manufatti pubblicitari sulle strade. La provincia ha recepito questo regolamento nel gennaio del 2011 e ha invitato i comuni a uniformare i propri regolamenti a quello che è questo, che dovrebbe diventare un po' una specie di regolamento guida che poi ogni comune dovrebbe recepire e adottare, integrare per quello che riguarda il proprio contesto. Ecco perché noi siamo partiti facendo questo lavoro, che è stato un lavoro prendendo spunto da questo regolamento della provincia e da quello che era già l'esistente nostro, che peraltro aveva dato sicuramente dei buoni frutti, e cercando come obiettivo di conciliare in maniera armonica la situazione, diciamo così, la questione dell'ordine, del decoro urbano con la, chiamiamola, sacrosanta diritto di farsi pubblicità da parte di chi ha un'attività commerciale. Abbiamo preso quindi questo regolamento della provincia e l'abbiamo integrato partendo dal nostro regolamento precedente. Abbiamo scritto un regolamento nuovo che rispetto a quello di prima è nuovo sostanzialmente per quello che riguarda la struttura, perché
questo parte da definizioni urbanistiche e poi dopo dice, in base al luogo in cui si trova, in cui viene posto il manufatto, come, quale e a che distanza e a che dimensioni può essere posto, mentre quello di prima partiva invece da un ragionamento inverso. Ne esce un regolamento, un modo di vedere, che raggiunge quegli obiettivi che ci eravamo prefissati, che vi dicevo prima, un regolamento molto più snello rispetto a quello precedente, sono solo 30 articoli rispetto ai 54 di quello di prima, che i nostri uffici hanno scritto anche in base all'esperienza relativamente all'interpretazione e all'applicazione del regolamento precedente, quindi l'hanno reso molto più fruibile e l'hanno anche aggiornato alle definizioni urbanistiche del PGT, mentre quello precedente chiaramente era ancora relativo alle definizioni urbanistiche del PRG. Diciamo che gli elementi fondanti di questo regolamento, che se avete visto è in commissione, il comandante ha illustrato abbastanza articolo per articolo, è un regolamento molto tecnico, contiene molti numeri, molte definizioni. Gli aspetti più interessanti sono sicuramente la norma relativa al rinvio alla commissione paesaggio per quelle autorizzazioni di manufatti, di posa di manufatti permanenti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, e anche il pronunciamento dalla parte del settore urbanistico per quella parte di manufatti che invece di particolari dimensioni vengono magari collocati, prevedono lavori magari anche di scavo o di strutture particolari per essere posti. Interessante poi anche la parte relativa all'iter autorizzativo, che anche prima era prevista ma qui è stata implementata, per il fatto che è stato introdotto il nulla osta da parte degli altri enti. Viene una domanda da parte di un soggetto per porre un cartello in prossimità della ferrovia e vicino ci scorre la statale o una strada comunale, è previsto che venga prima interpellato anche l'altro ente per un parere sulla posta di questo cartello. Noi l'abbiamo pensato per esempio nel caso per esempio di strade provinciali all'interno delle frazioni. In questo modo non capita che l'ente comune o l'altro ente si trovi poi la posta di un cartello del quale magari non conosce neanche la possibilità che fosse stato posto la richiesta di poterlo porre. Direi che, senza entrare nel merito dei vari articoli, mi pare di poter dire che la discussione in commissione ha portato a un'analisi abbastanza puntuale, e quell'obiettivo che dicevo prima di renderlo più puntuale, più esaustivo e contemporaneamente fare una conciliazione armonica fra il decoro urbano e il diritto di farsi pubblicità, con questo regolamento viene perseguito. Grazie.
Grazie Assessore Morelli. C'è allora Consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente. Come avevo sottolineato in commissione, il regolamento nella parte relativa ai manufatti pubblicitari mi lascia ancora oggi molto perplesso. Parto dall'articolo 9,1, si afferma che gli unici manufatti pubblicitari autorizzati devono avere forma rettangolare o quadrata, quindi escludiamo a priori ogni tipo di insegna d'esercizio, anche lettere scatolate o forma rotonda ovale, che in alcuni casi sono più belle delle classiche forme rettangolari quadrate. Cosa si fa per queste insegne già esistenti? Diamo 90 giorni per togliere? Un esempio, facciamo togliere anche le insegne delle farmacie di AEV appena installate? Articolo 9,2. Si fa divieto assoluto di poter collocare sui tetti. Il comma 5 deroga per gli edifici industriali, commerciali e artigianali solo su pensiline. Quindi i tetti rimangono divieto assoluto anche per questi edifici. Facciamo togliere tutte le insegne, anche i capannoni degli esercizi commerciali e artigianali, che oggi sono regolari. Sempre nel comma 2 si fa divieto sui balconi, ma per assurdo si lascia mettere sulle facciate. Anche qui mi chiedo se diamo sempre i soliti 90 giorni per rimuovere l'esistente. Ancora nel comma 2 si deroga solo per le croci rosse e verdi, per i servizi sanitari, ma si esclude a priori la croce blu, per le parafarmacie riconosciute all'uso di croci colorate nella sentenza del TAR del Lazio 53-56 del 2010. Vado ora sull'articolo 11, dove si parla di striscioni previsti solo per quelli pubblicitari, manifestazioni e spettacolo. Si vietano quindi ogni tipo di striscione pubblicitario per le aziende, ad esempio anche quelli degli affittasi vari, che comunque è una pubblicità. Mi chiedo tra l'altro con che logica si va incontro a chi ha già delle insegne di esercizio che superano i 5 metri quadri, modificando le misure massime nei centri abitati portandole a 10 metri quadri, ad esempio il regolamento provinciale parlava 4 metri quadri nei centri abitati, e non si voglia andare incontro alle piccole realtà già presenti, fino ad oggi irregolari, e quindi non si parla di abusivi, ai quali si chiede un'ulteriore spesa per la sistemazione dell'esistente. Credo che in questo momento, come amministratori, dovremmo preoccuparci di più di aiutare le aziende e non continuare a creare regolamenti, vincoli, addirittura retroattivi, che possono mettere in ulteriore difficoltà gli imprenditori. Chiedo alla maggioranza del Consiglio di ritirare il regolamento, visto che non c'è nessun tipo di urgenza nell'approvazione, e di approfondire gli aspetti applicativi del regolamento stesso. In caso contrario, ci troveremo a votare contro questo provvedimento, che non è altro che un'ulteriore azione burocratica contro i cittadini di Sondrio. Grazie.
Grazie consigliere. Piesini ha chiesto la parola al consigliere Fiumanò.
Grazie presidente. Semplificazione, secondo me, è una parola che dovrebbe essere tenuta presente, soprattutto quando si stilano dei regolamenti che dovrebbero appunto disciplinare attività commerciali e quindi e che dovrebbero semplificare la vita di chi ha voglia di intraprendere anziché complicarla. Un documento di 16 pagine fronte e retro è, a mio modo di vedere, intollerabile, perché la gente si perde nei meandri di tutti i codici, codicilli, commi e sottocommi, e tutto questo va nella direzione opposta rispetto a quella che si sbandiera sempre in tempi di crisi di favorire l'impresa, le attività commerciali e quant'altro. Quindi io credo che effettivamente questo regolamento vada rivisto, ma soprattutto all'insegna della semplificazione. Mi associo alla richiesta del consigliere Piesini, in caso contrario il mio gruppo voterà contro.
Grazie consigliere Fiumanò. Ci sono altri interventi? Consigliere Tacelli, prego.
Io credo che il grosso limite probabilmente di questo regolamento è proprio l'articolo 25, laddove sostanzialmente prevede che chi in tempi non sospetti ha messo un'insegna nel rispetto delle norme oggi si trova l'obbligo della rimozione, sostenendo quindi costi che non prevedeva. Io credo che quindi un intervento che dovrebbe essere fatto è proprio una questione della retroattività, nel senso che è giusto uniformare ma non penalizzare chi comunque ha fatto le cose secondo legge. Quindi ritengo assolutamente necessario una rimodulazione dell'articolo 25 laddove prevede l'effetto retroattivo di queste norme.
Grazie consigliere Tacelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Mele, prego.
Ma io ho dei dubbi anch'io su quello che riguarda il preesistente. Secondo me andiamo a suscitare una serie di situazioni pericolose, nel senso che anche di mancato rispetto per chi ha già avuto delle spese, ha fatto dei lavori. E formulerei l'auspicio che questa parte qui fosse salvaguardata e che il regolamento possa prevedere solo dall'attuazione andando in avanti. Grazie.
Grazie consigliere Mele. Consigliere Barberi, prego.
Beh, io sono completamente d'accordo con il collega Mele. Nel leggerlo, a leggere la frase esattamente, sarebbe, qua dice, tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che sarebbero autorizzati non siano collocati conformemente a disposizione del presente regolamento, che prima erano già stati autorizzati, penso che sia una cosa, come ha detto anche il consigliere Facelli, molto spiacevole per chi ha già fatto qualcosa precedente. Quello, risottolineo e riconfermo le posizioni appena sentito poc'anzi. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente. Io purtroppo non ho potuto partecipare in commissione, quindi dirò adesso due cose. Primo, mi associo a Fiumanò sul tema della semplificazione. È vero che il regolamento che che viene soppresso con questo nuovo erano ben 24 pagine e 54 articoli, qui passiamo a 16 e 30 articoli, quindi c'è un po' di miglioramento, però francamente non è pensabile articolare in maniera così dettagliata, andando poi ad esempio a creare situazioni come quelle che ha citato il consigliere Piasini sul fatto che Croce Rossa, Croce Verde sì, Croce Azzurra no. Francamente mi sembra incredibile. Non possiamo fare dei regolamenti così dettagliati, a mio avviso rischiamo davvero di impantanarci nel guado di un'ipertrofia burocratica che io vedo come un male del paese, non di Sondrio. Quindi qua stiamo dando un esempio, secondo me, di ipertrofia normativa, troppa regolamentazione, troppo rigido questo regolamento. Non possiamo andare così nel dettaglio sui colori, sulle forme ad esempio, cioè cerchiamo di non creare situazioni tipo quelle che ha citato Piasini sulle insegne, voglio dire, che ben sappiamo. E poi mi associo al fatto che la retroattività crea grossi problemi, quindi invito a ritirare il regolamento e riportarlo in commissione per evitare anche da parte mia, ma da parte credo di molti, un voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere Massera. La parola al consigliere Tarabini.
Grazie Presidente. Anch'io mi associo a quanto detto in precedenza sia dal consigliere Miele che dal consigliere Barberi, a parte il discorso della semplificazione che mi trova pienamente d'accordo, proprio il punto è che non si può approvare un regolamento che prevede la rimozione di quello che è già preesistente, cioè non è possibile mettere una norma che vada a penalizzare quello che c'è già stato, quindi o si modifica l'articolo 25 quantomeno, o noi questo regolamento non lo votiamo.
Grazie consigliere Tarabini. La parola consigliere Palotti.
Io volevo dire la mia e poi anche fare una considerazione. Secondo me, se di fronte a una semplificazione passare da 54 articoli e dire che ce ne sono 30, poi non essere ancora soddisfatti, se si semplifica troppo, poi si dice che non si va nel merito. Cioè io non riesco a capire alcune di queste osservazioni. Però poi volevo entrare invece riguardo al discorso del lavoro fatto in commissione. Io che ho partecipato alla commissione, ho sentito degli interventi qui di alcuni appunto che hanno partecipato, se c'erano delle difficoltà si poteva esprimerle. Io ho sentito degli interventi questa sera riguardo a vari articoli che quella sera non sono stati portati. Faccio riferimento, per esempio, erano state sollevate altre questioni, per esempio il discorso del cantari frangenti, come mai non erano state previste le insegne con cantari frangenti, era stata data una risposta. Altri interventi che invece sono stati fatti questa sera non li ho sentiti. Allora io mi chiedo che cosa ci troviamo a fare in commissione se poi si viene a contestare l'articolo 25 e 24 quando in quel momento non è stata sollevata questione. Volevo fare una puntualizzazione, invece dire una cosa positiva, aggiungere una cosa positiva di questo regolamento, che è questo. L'articolo 24 secondo me è un passo avanti enorme, perché in questo articolo si viene si mette in condizione gli uffici che vanno a fare le valutazioni, fanno i controlli eccetera sulla pubblicità, sulla cartellonistica e tutta questa parte di pubblicità, di essere in condizione di fare dei controlli, delle valutazioni, degli accertamenti. Il consentire di l'avere previsto di mettere una targhetta identificativa, introdurre questa cosa è un passaggio fondamentale e per me è un ottimo regolamento. Sicuramente i problemi quando si fa qualche cambiamento si devono affrontare, però voglio anche dire che io personalmente non sono d'accordo nel dire tutto quello che c'è bisogna sanarlo e da qui andare avanti. per me un regolamento può anche permettersi di dire la nostra, come è stato risposto anche dall'assessore in commissione, nel quale era stata fatta la richiesta, ma ci sono, quante sono le insegne che realmente poi dovrebbero essere rimosse se si attuasse questo regolamento? È stato anche risposto a questa, c'è stato fatto un accertamento, sono pochissime le insegne che vengono a contrastare, però perché? Perché il lavoro di l'analisi che deve fare anche un regolamento e un consiglio è anche quello di dire, mettiamo le cose a posto, non è che siccome sempre questa insegna c'era già, allora bisogna modificare per forza una linea. A me, secondo me, è un regolamento buono che tiene in giusto bilanciamento le esigenze del farsi pubblicità con le esigenze del decoro e dell'arredo urbano e degli stabili, e quindi non capisco questi ostacoli presi poi fra l'altro in consiglio comunale senza averli manifestati espressamente, e ci sono le registrazioni durante la commissione. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Visto come sta andando la discussione su un regolamento che di solito è una, diciamo, è un punto su cui le convergenze dovrebbero essere abbastanza ampie, chiedo al sindaco un intervento su questo.
Io ho molto apprezzato, e gli faccio i complimenti a Palotti per alcune considerazioni che credo tutti voi condividiate, e cioè noi più volte richiamiamo l'importanza delle commissioni come vero momento di preparazione dei consigli comunali in cui i consiglieri comunali, non l'amministrazione, sono i protagonisti della discussione. Ho avvertito dagli interventi stasera, poi io in commissione non c'ero, ma ho chiesto indicazioni, che alcuni consiglieri, mi auguro non la maggioranza, ha avuto l'occasione di esprimere il proprio pensiero in consiglio comunale e non ha, per legittimi motivi, colto l'opportunità vera che dà il lavoro in commissione. Credo che a tutti noi spetti il dovere e il compito, per arrivare in consiglio comunale a presentare i migliori regolamenti possibili, di lavorare in commissione. E quindi, se alcune questioni sono emerse stasera, io credo che non ci sia nessun problema a riportare questo regolamento all'interno della commissione, con un invito però, intanto che preparare dei regolamenti è il segno di dettare delle modalità affinché tutti i cittadini si attengano alle indicazioni che la comunità ha condiviso, perché alla fine i regolamenti non è che poi sono magari fatti da, in un modo così non definito, perché come al solito poi succede, senza pensare agli interventi degli avvocati, che siccome non è molto chiaro, alla fine sia il furbo che utilizza la poca chiarezza a proprio favore. Quindi è assolutamente indispensabile che il regolamento contenga nel dettaglio, nel migliore dei modi che sia possibile, tutti gli elementi affinché coloro i quali devono realizzare un'opera non si appellino alla confusione della burocrazia, ma sappiano cosa c'è. E in risposta anche al consigliere Fiumanò, la riduzione forte del numero degli articoli è la testimonianza evidente che si è fatto un lavoro per meglio definire, e poi mi pare che un regolamento che deve entrare nel dettaglio, nella precisione, abbia bisogno di una serie di indicazioni. Non si può scrivere ognuno faccia la pubblicità come meglio crede e poi che sia di soddisfazione anche quelli che passano, che devono poi vedere che vada bene così. Due punti, non mi pare la modalità, anch'io sono contrario alla burocrazia, ma la burocrazia non è questa, la burocrazia è altra e non è quello di sapere. Io reclamo che ci siano delle regole precise, di modo che io, una volta che l'ho letto, ho capito, e allora se sono precise evidentemente devono avere alcune caratteristiche. Quindi io invito il Consiglio Comunale, rispettando tra l'altro, e chiedo scusa a coloro i quali hanno lavorato e hanno portato in Consiglio Comunale un regolamento che fino a prova contraria era stato il frutto di un lavoro. Coloro i quali hanno scelto in questo Consiglio Comunale di porre delle questioni è assolutamente legittimo, ma si sappia anche che è utile presentarle in sedi di commissioni, perché tra l'altro voglio dire che qualsiasi proposta di modifica che viene qui in Consiglio Comunale non può neanche essere approvata, perché avrebbe bisogno di una modifica che deve essere poi essere sottoposta ai responsabili e ai dirigenti. E quindi se qualcuno intende modificare qualcosa deve proporla nei termini che il nostro regolamento impone, di modo che alla fine ci sia anche il parere dei dirigenti. E quindi su questi argomenti, così come non può inventarsi una discussione qui, se qualcuno ha qualche proposta per dire non va bene, volevo tirarla, la facesse a tempo debito, di modo che poi venisse sottoposta ai dirigenti per le questioni. Quindi vi invito, mi autoinvito a lavorare un po' tutti meglio nell'interesse dei cittadini, perché se poi il regolamento non viene preparato, poi come al solito succede che non è che quelli giusti che aspettano sono i furboni che fanno o sotto i tetti o sopra i tetti o anche assolutamente abusivo, come mi capita, insegne senza che nessuno si accorga. Diceva Morelli che questa cosa nasceva da una volontà forte che nasceva sulle strade, e vi ricordo che la pulizia della statale avviata, c'era l'assessore Snider, ha portato alla scoperta di situazioni inenarrabili, nel senso che gente aveva posizionato cartelli e ciascuno pensava che fossero utilizzati dal comune, il comune pensava fossero autorizzati dall'ANAS o fossero utilizzati dalle ferrovie, in realtà questi non avevano nessuna autorizzazione e c'era in giro un macello. Quindi partiamo da questo, rifacciamolo in commissione, però l'apporto che ciascuno di voi ha voluto mettere qui in Consiglio Comunale lo invito a darlo nella commissione per arrivare in un modo più preparato alle delibere del Consiglio Comunale, di modo che mi mettete anche le condizioni di votare una cosa che sia condivisa nel modo più ampio. Grazie.
Bene, a questo punto, se siamo d'accordo tutti, ritiriamo, se vuol dire su questo argomento, prego.
No, volevo aggiungere questo, che il regolamento non è uscito puro, diciamo così, neanche dalla Commissione, tant'è che era stato richiesto un ulteriore chiarimento che è stato dato. Però dico, probabilmente quando c'è la richiesta di ulteriori chiarimenti bisognerebbe forse ritrovarsi in commissione per ridiscutere a fronte di quel chiarimento cosa si pensa. Poi errore probabilmente anche mio, nel senso che effettivamente in quella sede non ci ho pensato a questo aspetto, rimaturando le cose in considerazione anche dei numeri che comunque sono esigui, che però fanno vedere una certa discriminazione che secondo me non andava fatta, ho ritenuto di sollevare questo aspetto.
Grazie consigliere Tacelli, mi sembra che abbiamo appreso che su queste cose dobbiamo cercare, prima di arrivare in consiglio, di approfondire tutti insieme l'argomento, quindi do come ritirata il punto all'ordine del giorno, quindi questo argomento, e da presentare io spero più presto il prossimo consiglio, essendo credo i punti tutti trattabili in una commissione che può essere convocata in questo intervallo di tempo fra questo e il prossimo consiglio. Passiamo al punto numero 4, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 13 del 30 gennaio di quest'anno, avente per oggetto prima variazione di bilancio 2014, esercizio provvisorio. Parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente. Questo non possiamo ritirare perché abbiamo già fatto i lavori. Dobbiamo approvare. Ecco, niente, diciamo che è una cosa molto semplice, tutti sapete che siamo per la questione di non aver approvato il bilancio entro il 31-12 per i motivi della sperimentazione che chi è stato anche in commissione ho comunicato che abbiamo avuto dei benefici sul saldo del patto di stabilità e quindi non ci risolve i problemi, ma perlomeno ce li riduce in parte. Siamo appunto in esercizio provvisorio, di conseguenza sì, dato che si sono manifestate questi due interventi urgenti, uno in via Valeriana e uno in zona Triasso, si è provveduto a deliberare con urgenza in giunta l'intervento, che anche, però anche qui in questo caso vedete la semplificazione, un intervento di 33, la somma di due interventi sono 33.000 euro, ci è voluto la dimostrazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico che approvasse, garantisse l'urgenza e la pericolosità di quanto successo e quindi l'urgenza dell'intervento, la dichiarazione da parte del responsabile dei servizi finanziari che dichiara che c'è la disponibilità finanziaria attraverso un calcolo dell'avanzo presunto che andremo poi a verificare e confermare nel bilancio consuntivo, il parere dei revisori dei conti che hanno dovuto approvare queste due voci, vedete sono due scritture molto banali, e di conseguenza siamo a proporre la ratifica appunto di questa delibera di giunta per questi due interventi urgenti di 33.000 euro nelle due località che vi ho detto. Grazie.
Grazie assessore Busi. Ci sono interventi, consigliere Piasini, prego.
Grazie presidente. Dico già il voto favorevole della Lega, anzi un invito a mare il sindaco: se diamo per un anno l'assessore al comune di Roma probabilmente evitiamo il buco. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. C'è consigliere, la parola al consigliere Racchetti.
Grazie presidente, ovviamente non entro nel merito contabile e finanziario del provvedimento sulla variazione al bilancio dell'esercizio provvisorio, era solo una considerazione così un po' di timore prendo spunto dal fatto che questa variazione del bilancio nasce dall'esigenza di eseguire lavori urgenti per smottamenti e quindi situazioni di dissesto del territorio, e quindi poi anche se c'è l'esercizio provvisorio, il patto di stabilità, certe problematiche non seguono le leggi politico-finanziarie, quindi la cosa mi preoccupa, così come prendo spunto da un articolo che ho letto giorni fa sulla Repubblica, Gli invisibili dell'Europa, dove viene citata all'inizio una frase che avrebbe pronunciato il neo ministro dell'economia del governo Renzi: il dolore sta producendo risultati, i risultati sono quelli delle politiche economiche che vengono imposte agli stati per il risanamento, che poi si riverberano sugli enti locali, quindi sui cittadini, e che per esempio in Grecia è il caso più eclatante, sta producendo povertà e anche morte. E quindi immagino e penso che il sindaco Molteni, che oltre che amministratore è anche un medico, non rimanga indifferente a questi problemi. Lui si batte, lo dice, spero che non concordi con il vicepresidente Anci, sindaco di Pavia, che dice, a parte la premessa che non è giusto trattare allo stesso modo enti virtuosi con i non virtuosi, e anche lì è discutibile, perché poi i cittadini, non è che la virtuosità dell'ente si deve riverberare sui cittadini di quell'ente, che però ha detto bisogna privatizzare subito tutto quello che c'è da privatizzare. Ecco, spero che poi anche il sindaco in tutte le sedi in cui si troverà a discutere porti queste problematiche, che non sono solo del comune di Sondrio, perché sono campanelli di allarme molto preoccupanti. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ci sono interventi, consigliere Tacelli, prego.
No, io voglio chiedere all'assessore Busi, tenuto conto dei chiarimenti che si stanno avendo in queste ultime ore riguardo alla TASI, se la tempistica di approvazione del bilancio di previsione si ritiene essere marzo piuttosto che arrivare all'ultimo fino ad aprile.
Grazie consigliere Tacelli, altri interventi? Se non ci sono altri interventi do la parola all'assessore per alcune risposte.
Ma probabilmente con con grande dispiacere credo che andremo ad aprire con il bilancio, perché ad oggi oggi ho letto che hanno approvato la possibilità dell'aumento dello 0,8 per mille. Aspettiamo che venga però pubblicata, perché sui giornali c'è solo questa piccola frase ma non c'è l'esatto contenuto, perché voi sapete che questo famoso 0,8 potrebbe essere applicato solo a fronte di sgravi, e quindi bisognerebbe capire anche questi sgravi, cioè il comune può applicare lo 0,8 sempre vede, ma se poi faccio dove lo applico delle detrazioni, tipo i figli che c'erano nella vecchia cosa, piuttosto che altre scelte che ogni ente potrebbe fare, anche perché sembrava che prima c'era invece un trasferimento da parte dello Stato di 500 milioni di euro ai comuni che potevano usarli, che gli andava a pareggiare le detrazioni che andava, per cui non sappiamo ancora a cosa esattamente fare. Non ultimo ancora, non si sa bene se questa TASI a chi farla pagare, perché fin quando non esce il decreto o il disegno, non so cos'è, se la paga solo il proprietario, se la paga una quota il proprietario, una quota l'inquilino, per cui se fosse così, l'ho detto forse anche in commissione, andiamo a casa, perché il proprietario li conosco, gli inquilini faccio fatica e quindi anche nell'attesa di tutte queste cose, come appena proviamo a fare le simulazioni, però chiaro le informazioni sono ancora molto poche, per cui il bilancio scivola ad aprile, anche perché la polizia di residui è abbastanza lunga e quindi la programmazione degli interventi della parte sugli investimenti, cambiando tutta la modalità di lavoro, la programmazione deve essere diciamo quasi perfetta nei tempi di esecuzione, pagamento e quant'altro, la cosa diventa, anche perché sai che devi far creare fondo di riequilibrio in base a cambia molto, ecco.
Grazie assessore, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Nessun altro intervento, quindi mettiamo in votazione il punto 4. Chi è favorevole all'approvazione di questa delibera alza la mano. Facciamo la controprova. Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato all'unanimità. Se non ci sono altri punti, grazie e buona serata.